delle vecchie contrade milanesi, le cinque vie, la statua di San Carlo, che è risonante, Palazzo Borromeo, la Torre dei Gorani, il Richelieu de Milan, il giovane Verdi, il musicista incompreso, il Teatro Romano, il Cardo e il Decumanus, Ottaviano e la statua di Bruto, Giulio Cesare e gli asparagi al burro, Zecca e Zecchieri, Santa Maria Segreta. È una puntata abbastanza polposa. Quindi si arriva alle cinque vie, che è un nodo stradale dal quale si ripartono le vie di Santa Marta, Santa Maria Podone, Bollo, Bocchetto e Santa Maria Funcolorina. I bombardamenti del 1943 hanno scomposto i raccordi esistenti fra queste contrade, ove appaiono rabberciamenti di case civile, in parte mutilate e in parte rifatte alla buona. Rimane ai margini, verso la piazza di Santa Maria Podone, un muro esterno con un famoso portale gotico, e la piazza stessa ha potuto riavere il suo antico respiro. E fu risparmiata anche la chiesa di Santa Maria Podone, rannicchiata a ridosso dalla fredda mole del palazzo del Banco di Roma, stridente scatolame modernissimo. La piazza di Santa Maria Podone si adorna di una statua in rame sbalzato di San Carlo, quasi a proteggere la chiesa, che ha una bella facciata seicentesca del Mangone, l'architetto di fiducia del cardinale Federico. Oggi è una piazza, si può dire, senza nome, uno slargo con evidenti segni di una viabilità disordinata, ove i monelli giocano spesso senza rispetto al silenzio e soprattutto alla statua del santo, colpendone con sassi la tonaca per goderne il suono della battitura. È un divertimento innocente, senza maligne intenzioni, che fa ricordare per contrasto i torneamenti e le giostre organizzate dalla famiglia Borromeo, il cui palazzo, dalle severe linee rinascimentali, spicca nel fondo della disadorna piazza, privata anche del verde che in altri tempi la arricchiva. Tempi in cui la nobile casata, aristocraticamente riservata, dava ricevimenti, e in quel giorno il portiere metteva la divisa turchina coi bottoni d'oro, aprendo il pesante portone di noce alle carrozze del patriziato in visita. Ma c'erano anche dei giorni in cui il palazzo si apriva agli studenti e ai forestieri che volessero visitarne la ricca galleria d'arte. L'architetto Mezzanotte ricorda che davanti alla chiesa stazionava, fino a una settantina di anni fa, un accattone deforme, un nanerottolo dalla testa grossa, il quale, balbettando confuse parole, si affrettava ad aprire la porta ai sciuri, e questi lo compensavano con un soldarello o magari con qualcuno di quei consunti quattrini di Maria Teresa coniati con lo stemma del ducato, che ancora circolavano misti alle monetine di rame con l'effigie di Vittorio Emanuele II. Ma qualche anziano sussurrava che quel nanerottolo fosse una ex spia austriaca. Nulla di più probabile, se si pensa che Casa Borromeo era considerata nido del liberalismo. Nido di liberalismo era pure la casa dei Pedroli, oggi distrutta senza rimedio, e che aveva un'appendice rustica nella quale abitavano artigiani, imballatori e lucidatori di mobili. Questa appendice sboccava nella via Gorani, con il portale fastuoso di casa Barzero o Barzero, attribuito al maggiore dei Richini. Qui era la torre detta dei Gorani, l'ultima delle torri gentilizie di cui i nobili ornavano le loro case, che però non apparteneva ai Gorani, ma ai Crivelli. I Gorani, oriundi della Lomellina, vennero a Milano nel 1600 e furono dapprima iscritti nella nobiltà lombarda, quale Famiglia Nova. Poi fatti i conti di Lucernate. Il personaggio più notevole della casata è Giuseppe, le cui avventure fecero parlare, e si può dire, mezza Europa. Ecco come Giuseppe viene descritto da un suo contemporaneo. Insofferente alla rigorosa disciplina paterna, abbandonò a 17 anni la casa natale arruolandosi in un reggimento lombardo al servizio dell'Austria. Portabandiera nella guerra dei 7 anni, fatto prigioniero dai prussiani, fugge e a capo di una masnada di scavezzacolli si impadronisce della città di Tilsit, dove trova modo di fondare una loggia massonica. Ripreso e scampato fortunosamente alla forca, si dà alla carriera politica letteraria. Fa breve ritorno a Milano in lite coi parenti. Pensa niente meno che alla conquista della Corsica, di cui intendeva fare un reame con la Sardegna e la Svezia. Chiede per l'impresa aiuti al sultano, poi agli stati berberi, poi al Portogallo, sognando il trono di Costantinopoli, ed è preso sul serio da Voltaire. Ritornato alle lettere, stringe amicizia con Bailly, che chiederà per lui la cittadinanza francese con Cesare Beccaria. Pubblica nel 1770 un saggio dell'illuminismo che gli valà applausi dai filosofanti francesi. Tornato a Milano, un decreto di Leopoldo II gli toglie la cittadinanza austriaca, i titoli e i beni, e a Milano non farà più ritorno. Si stabilisce a Nyon, dove si fa amico di Robespierre, che lo spedisce commissario a Ginevra, dove improvvisamente diventa monarchico, rimangiandosi tutto il suo recente passato. Inviso e sospetto a tutti i partiti, si esula in Svizzera, dove vive nel silenzio e nell'oscurità per 25 anni, gli ultimi della sua vita tumultuosa, intento a scrivere le sue memorie che lascerà manoscritte. Dopo molti anni queste saranno ritrovate da uno studioso ginevrino, per caso, su una bancarella di libri usati. Torniamo in Milano, in via Sant'Orsola. Chiude l'isolato dei Borromei, che fu un'oasi di mistica pace, risonante di canti sacri e asilo di preghiere, fino a che non venne aperta la via Dante e la topografia non mutò, sebbene mutasse di molto il sapore caratteristico delle vecchie contrade che, quiete e silenziose, vennero turbate. Alla fine del Settecento, dalla bufera, dalle soppressioni ordinate da Giuseppe II. La plaga adunava infatti gran parte dei conventi della città, che furono tutti o quasi tutti chiusi o adattati a scuole elementari o a caserme. Anche oggi le vie hanno nomi di conventi o allineano case senza carattere, cariche di stanca vecchiezza. E anche delle Cinque Vie, che è un luogo antico, la cui origine risale, pare, all'età imperiale, e che Antonio Monti chiamò il Chéreux di Milano, cioè il nocciolo. Rimane fermo il nome e intatta la secolare planimetria. È un nodo considerato anche dagli archeologi il sito più vecchio di Milano. Era questa l'area dell'antico foro, al quale convergevano il cardo settentrionale, dalle attuali via Cantù e Manzoni, e il meridionale in direzione delle vie Torino e Nerino, per le vie Bollo, Santa Maria Folgorina e Santa Maria la Porta, e l'orientale per la via Valpetrosa. nomi di vie o derivati da chiese esistenti o esistite o di origini oscure. Il luogo è da tempo soggetto a piano regolatore e perciò le case vi sono state lasciate invecchiare. Meno nei rami che si dipartono dalla piazza San Sepolcro, rimasta per conto ricca di qualche nobiltà architettonica, come Palazzo Castani e la chiesa di qualche pregio, ma non antico. Le vie di questo gruppo risentono gli anni, anzi i secoli. Gli edifici mostrano taluno i rabberciamenti provvisori dei bombardamenti. E altri si accontentano di rassegnarsi in attesa del piccone. In via San Maurilio, degno di rispetto, è anche il Palazzo Greppi, e un lato della via Santa Marta è stato rifatto verso Piazza Mentana per far posto a botteghe e magazzini con soprastanti abitazioni. In una di queste case il comune aveva posto nel 1913, centenario della nascita di Giuseppe Verdi, una lapide che ricordava come ivi, il maestro, avesse abitato il suo primo giungere, 19enne, nella città che tanta gloria doveva dargli. La lapide, rimossa, è stata rifatta con molta dignità e maggior pregio e collocata nell'androne della casa numero 19. Vi perpetua però un errore, laddove afferma che il giovane venne a Milano per apprendervi i primi elementi dell'arte. In verità, Verdi, i primi elementi, li aveva già presi a Busseto, tanto che giunto nella nostra città poté presentarsi agli esami al conservatorio eseguendo al pianoforte un Capriccio dell'Erse e superando un esame di composizione. È vero che non fu ammesso perché aveva superato l'età prescritta e i suoi esaminatori non riscontrarono in lui quel genio profetico che avrebbe potuto far superare tale scoglio burocratico. Il maestro Angeleri, uno dei più burberi giudici, si scandalizzò del modo in cui il giovane aspirante teneva le mani sulla tastiera, tanto da scrivere sul verbale: che il giovane Verdi non sa suonare piano e non lo saprà mai. Tuttavia è ben noto che Verdi non frequentò il conservatorio, né quello di Milano né altri, e che a Milano studiò invece 2 anni con un umile e dottissimo maestro, Vincenzo Lavinia, che abitava a Portanuova. In via Santa Marta il futuro grande maestro venne mantenuto dal Monte di Pietà di Busseto, e trovò ospitalità presso un bussetano di gran cuore, il dottor Luigi Seletti. Le cinque vie sono degne di ricordo non per quello che ormai mostrano, decrepitezza di case logore malinconiche, ma bensì per il fatto che sorgono su autentiche fondamenta romane. E tutto fa credere che fosse luogo di traffico di particolare rilievo. Se la qualifica cinque vie accompagnò più volte nel Medioevo l'indirizzo di notabili. Se di antico e pregevole qualcosa resta, è sepolto sotto l'intonaco o la sovrapposizione in muratura. Certo, sotto le cinque vie era l'area dove sorgeva il teatro romano, ma la costruzione del Palazzo delle Poste e quella della Banca d'Italia hanno dato sepolture illustri a un mondo di oltre 20 secoli e scomposto anche le tracce delle vecchie vie. Il riassetto urbanistico, specialmente con l'apertura della Piazza degli Affari con relativo palazzo, rendeva ormai il nostro pellegrinaggio e spegne il nostro amore per le contrade antiche. Prima di passare ad altre zone, ove trovare ancora quel sapore che cerchiamo, riprendiamo quanto scrivere in Mezzanotte, che ci sembra più il romanziere degli studiosi della vecchia Milano, e insieme documentato e di questo luogo. e così scrisse. Tutto concorre in questa vera area sacra a riconoscere in breve spazio il centro maggiore, la piazza principale e forse unica della Mediolanum romana, il Forum Publicum, dove il Decumanus e il Cardo Maximus si incontrano per ritagliare nella simmetria in quattro settori la città quadrata. Si guardi il tracciato da una vecchia pianta di Milano di uno dei punti più centrali della nostra città, cioè il quartiere che circondava la piazza, ove sorgono le chiese di San Sepolcro e la biblioteca ambrosiana. Piazza che ancora in una carta dell'anno 879 è detta Forum Publicum Propri Monetam. E nonostante certe derivazioni prodotte da posteriori trasformazioni edilizie, ancora si vede come nel centro di quella piazza venivano a incrociarsi, angolo retto, il prolungamento di due vie, che possiamo ritenere il Cardo e il Decumanus, e parallele a queste corrono a uguali intervalli altre vie a formare lo scacchiere caratteristico delle antiche città italiane, mentre il prolungamento a settentrione a mezzodì del Cardo conduce ancora oggi alle due opposte porte della città. Non troppo arrischiata ipotesi dire che forse abbiamo qui il nocciolo dell'antica città romana, cresciuta accanto alla più antica e probabilmente più irregolare città gallica. La fantasia ha galoppato e qualche studioso si è abbandonato a supposizioni forse affrettate e non sufficientemente fondate. Così, secondo il Colombo, la zona di San Sepolcro sarebbe il luogo del campo romano costruito presso la città gallica dopo la conquista di Marcello, e la via Andegari segnerebbe la siepe di Biancospino, Andegarium, che delimitava la città gallica. La contrada dei due muri, scomparsa nella sistemazione ottocentesca di Piazza del Duomo, e ricorderebbe la divisione fra le due città, l'Insubre e la Romana, sorte sul campo di Marcello. Spogliata da amplificazioni e da congetture, resta mai smentita la visione del De Marchi, il foro al centro di una rete viaria del Decumanus da nord-est a sud-ovest, nel Cardo da nord-ovest a sud-est. Forse questo da riconoscere nel tracciato di via Unione Asole, Moneta, San Vittore al teatro, o nella direzione via Bollo, Santa Maria Foncorina. Lungo questa ultima via si trovano nel 1875 tracce di una via lastricata e fiancheggiata da un edificio sontuoso di marmi e forse porticato, secondo le scoperte fatte di recente dal compianto dei Capitani. Di questi paraggi è la via Valpetrosa, che conduce in via Torino. Appartiene anch'essa alla vecchia Milano, ma si è sempre tenuta su, fra case civili, invecchiate con dignità e arrivate sino a noi, dove la via Valpetrosa si parte dalla piazza di San Sepolcro. Alcuni ruderi scoperti nel travaglio delle frequenti febbri edilizie e fanno pensare che ivi fosse un edificio importante, forse la curia o un tribunale, e la statua di Marco Giunio Bruto. Cesare l'aveva chiamato a reggere la Gallia e Bruto l'aveva amministrata con giustizia. D'altra parte, i milanesi avevano ragione di riconoscente attaccamento a Cesare, che aveva dato loro la cittadinanza romana. Perciò, caduto Bruno, ne conservano la statua. Il mezzanotte ricorda l'aneddoto narrato da Plutarco e che riprendiamo. Ottaviano, nipote di Cesare, viene nella Gallia e visita il foro, fermandosi davanti alla statua di Bruto, che i milanesi si sono dimenticati di smontare, o forse non hanno voluto farlo. Momento d'ansia. Ottaviano loda l'opera d'arte e i magistrati del Corteo tirano il fiato. Purtroppo, di statue e monumenti che hanno fatto doppi o tripli servizi ce ne furono sempre, in tutti i tempi e i luoghi. L'Arco della Pace, a Milano, informi. Comunque, Ottaviano vuol prendersi una piccola vendetta e, fatta una cera brusca, dice: "Dunque, è vero che mi siete ostili?" I magistrati allibiscono, ma l'Augusto ride e dice: "Ho scherzato, bravi milanesi che tenete fede agli amici nella sventura. Resti la statua dove è stata innalzata." E la statua rimase. Rivivrà poi in Piazza Mercanti e passerà anche per quella di Sant'Ambrogio. E in questa piazza risuonarono le parole di Cicerone quando era governatore della Cisalpina e vi fece sosta Cesare. Prima di gustare gli asparagi al burro nella casa di Valerio Leonti. Pare però che a quel suo primo apparire il burro non piacesse molto a Cesare. Qui era anche la zecca imperiale, almeno ai tempi degli ultimi imperatori. Ma il luogo non è stato ancora fissato con precisione e non è possibile oggi determinarlo. Il Calderini, dal confronto con le altre città, ritiene che si trovasse nel centro urbano e molti scavi per le fondamenta del Palazzo della Banca d'Italia si rinvennero tracce di un grande edificio rettangolare, nel quale potrebbe essere indicata la più antica zecca. Sull'area del predetto palazzo era anche il basso rilievo una chiesetta soppressa nel 1783, dedicata a Santa Mattia ad Monetam, da cui forse è memoria attuale via Moneta che esiste tuttora. Di zecche nei secoli se ne contano parecchie, o natevi o trasferitevi. Ai tempi di Galeazzo Maria Sforza esisteva un'officina per il conio di monete vicino all'antica chiesetta di Santa Maria Caepis, detta anche di San Tommaso, nella quale sussiste via Zecca Vecchia un'insegna su di un portale recante un ducale con l'iniziale del figlio di Francesco Sforza. Dell'attività dei zecchieri esiste in Duomo una bella vetrata di Nicola da Valallo, rappresentante l'immagine del loro protettore, Sant'Egidio in atto di batter moneta. Fra la via Bocchetto e la via Meravigli era la contrada di Santa Maria Segreta, oggi quasi completamente sparita, così come sparita la chiesa omonima, trasportata nel 1908 in altra zona della città. La chiesa prese il nome del benefattore ignoto che la fece costruire per devozione ed era una chiesa di notevole valore artistico. Nel punto in cui la via si immetteva in via Bocchetto era la storica Casa dei Melzi, un bel cortile quattrocentesco e un portale armonioso, salvato nella demolizione dell'ufficio, trasportandolo e ricomponendolo nella Villa Melzi di Bellagio.